Ringraziamo il nostro tecnico audio. Diciamo che Federica ha già chiarito un po' di cose che avrei voluto dire, quindi grazie.
Prego.
L'ha fatto in maniera semplice. Un po' il punto da dove volevo partire, nel senso che, come appunto già detto Federica, noi già un po' di mesi che ci stiamo riunendo e abbiamo discusso sulla questione della depatologizzazione, per cui oggi volevamo un po' cercare di di condividere il punto di analisi al quale eravamo arrivati, di esplicitare un po' le richieste che vorremmo fare rispetto al tema della depatologizzazione, ma anche cercare di fare un passo in avanti, cioè di argomentare determinate questioni e di entrare anche nel dibattito di alcune questioni. La cosa che abbiamo detto sin dall'inizio, abbiamo iniziato questo percorso e che continua anche adesso e che ci pare anche un po' centrale, è un po' la questione dell'identità, nel senso che sin dall'inizio abbiamo detto una battaglia per la depatologizzazione del transessualismo non è una battaglia specifica che richiede solamente la depatologizzazione del transessualismo, ma se c'è così tanto interesse e voglia sicuramente è perché apre, no, come dire, a una serie di argomentazioni diverse che ci riguardano un po' tutte e tutti e quindi iniziare a capire quali sono di base questi concetti, queste situazioni che fanno sì della questione della depatologizzazione che non sia solo una richiesta specifica che comunque stiamo portando avanti e che porteremo avanti anche verso l'Euro Pride, ma che in qualche modo riguardano appunto la comunità, lo scenario LGBT, tutto. E appunto, partendo dalla questione dell'identità, a me la prima cosa che mi veniva un po' in mente era, spesso si sente parlare appunto di identità di genere, ruolo di genere, sesso biologico, eccetera eccetera, e mai però ci soffermiamo come l'identità viene costruita. Spesso diciamo che è costruita, però com'è che realmente viene costruita questa identità e com'è che realmente noi ci costruiamo la nostra identità? C'è qualcuno che parla di identità preventiva, no? Che è quella cosa per cui appena nasci già in qualche modo ti viene dato un nome, un sesso, un ruolo, un genere, una posizione nella società. Questa identità preventiva piano piano si cresce, la faccio molto veloce, e diventa un po' un'identità in costruzione, ok? Per cui mentre cresciamo, conosciamo persone, siamo in un determinato contesto e iniziamo a costruire, a farci costruire una determinata identità. Una determinata identità che a un certo punto noi riusciamo in qualche modo a vedere, no? Cioè arriva un momento nella vita in cui riesci un attimo a vedere te stesso e te stessa come all'interno appunto di un contesto e in che maniera tu riesci a stare in quel contesto e come quell'identità che tu percepisci in qualche modo si relaziona ad altri soggetti e ad altri contesti. Abbiamo, sappiamo tutti per assodato che questa identità è prestabilita, ok? Lo diciamo spesso, appunto è costruita dalla nascita, per cui femmina, donna con un determinato ruolo di genere, maschietto, uomo con un determinato ruolo di genere. Però se iniziamo a contestare questa cristallizzazione dell'identità così com'è, ci dobbiamo chiedere a che punto, cioè della nostra vita sia personale che politica, questa identità la si mette in discussione. Cioè in che momento io posso fermare un po' questo circuito vizioso per cui io sono quella cosa alla nascita e quella cosa sarò per sempre, e sia come in maniera collettiva e sociale questo viene fatto fra tutti e tutte noi, perché comunque è questo il sistema poi che crea l'identità fuori dalla norma, l'identità fuori dal margine, l'identità che poi sono quelle che vanno controllate, corrette, curate e medicalizzate. E sicuramente il deficit, uno dei problemi che ci portiamo noi nel partire anche da noi stessi rispetto a quello che percepiamo è anche lo stigma che abbiamo interiorizzato, no? Per cui tanto quanto sono nata quella e so e devo sapere che sarò sempre quella cosa lì, tanto quanto ce l'ho dentro, ok? Per cui quella che noi chiamiamo omofobia, transfobia, lesbofobia, oltre ad essere un concetto sociale, ok, che si utilizza per gli atti violenti, eccetera, eccetera, tutto quello che conosciamo, è anche una cosa che in qualche modo abbiamo dentro. Apro una piccola parentesi perché già so che mi hanno imbruttito almeno in due persone in questa sala, che è, anche se sei dietro di me, che è la seguente, nel senso che questa due giorni ci serve d'analisi, d'approfondimento, di costruzione, eccetera, eccetera. Stiamo mettendo in discussione parole, termini, significati e significanti, iniziamo a mettere in discussione anche la parola omofobia, per cui sappiamo, alcuni sanno, altri di meno, che la parola homo, lesbo, transfobia non è proprio corretta, perché come di, non è che quello che c'è nella società è la paura del gay, della lesbica o della trans, per cui come al solito la vecchietta passeggia, vede il gay e fa ah che paura, no, ah, wow, e si apre la, ok, non è una reazione di paura, ma è qualcosa di molto di più. E se continuiamo a dire omofobia, riduciamo un pochettino quello che è lo stigma sessuale che è associato a gay, lesbiche e transessuali, per cui l'invito da oggi pomeriggio verso i nostri infiniti giorni è di iniziare a usare omonegatività o stigma sessuale interiorizzato, che sono parole un po' più difficili e forse
omofobia perché è quello,
ok, che potremmo chiamare anche omoschifia, però insomma iniziamo a fare un passo avanti, perché
immagini sui giornali attacco di stigmatizzazione sessuale ripetate quella da Piero
e... questo è il workshop delle parole difficili,
beh questa la so no, nel senso che ci tenevo a precisare questa cosa, perché tanto quanto ci diciamo appunto identità di genere, significati e significanti, tanto quanto su la parola, una parola come homo, lesbo, transfobia, come dire, intanto la pulce nell'orecchio ce l'abbiamo, no? Le cose si cambiano.
Ma non è odio,
per... però non è proprio odio, dovremmo fare un workshop a parte. È la parola fobia il problema.
Cioè, nel senso che si dà la parola
omofobia,
l'odio
ci dona.
Chiamiamolo Pippo.
Ok, chiudo parentesi. Mi sono dimenticata prima la parentesi dove stavamo. Comunque, fattore identità, identità cristallizzata, eccetera, eccetera. Se pensiamo che questo è uno dei concetti che comunque sta alla base, ok, di quella che può essere una lotta per la depatologizzazione del transessualismo e per quello che pensiamo sia l'autodeterminazione, dobbiamo riuscire a capire come trasformare, fra virgolette, dalla teoria alla pratica il pensiero per cui l'identità non esiste e che è una costruzione, che però è continuamente superabile nell'esperienza quotidiana di ciascuno di noi, ok? Perché se no l'identità fuori la norma, i generi fuori la norma non si spiegherebbero, perché se non ci fossero non ci starebbero, ma se ci stanno significa che questa identità in qualche modo, ok, è modificabile, è in qualche modo rinnovabile, è in qualche modo decostruibile. Il pensiero insomma, che volevo un po' sottolineare era come facciamo realmente a mettere in discussione questa identità, sia di ognuno di noi sia in maniera collettiva, cioè come facciamo realmente a mettere in crisi questo sistema dicotomico basato su un ordine vetero-patriarcale per cui c'è un ordine prestabilito, cristallizzato ed è solo e solamente questo. Penso che, cioè pure dall'introduzione che si è fatta stamattina, che ho trovato molto interessante, io penso un po' che dovremmo ripartire un po' da noi, no? Nel senso, Porpora stamattina usava la matematica, io uso la geometria, il famoso cerchio, no? Soggetti LGBT stanno al margine, stanno fuori questo cerchio. Ci stanno fuori in maniera settoriale, nel senso che non comunicano con dentro il cerchio. Stanno fuori in compartimenti stagni, alcuni si creano le isolette felici per cui c'è la gay street, c'è il baretto, c'è quello, c'è quell'altro, ma sempre in maniera un po' diciamo settoriale, marginalizzandosi a loro stessi. Noi dobbiamo un po' capire come all'interno di questo margine riusciamo a creare un certo tipo di caos e confusione, per il quale ci si pone come soggetti attivi all'interno del cerchio e non più come soggetti esterni, dove al centro c'è qualcuno che decide per l'esterno. ok? Per cui quell'eccentricità che spesso viene nominata, quella favolosità, scusami Porpora se ti continuo a citare, l'abbiamo un po' persa e l'abbiamo persa e ne prendiamo coscienza quando appunto ci viene scippato un Pride, quando continuano ad esserci attacchi diretti e frontali verso di noi, quando sempre di più diventiamo invisibili. Io penso che sia proprio sulla base dell'invisibilità di noi stessi che continuiamo a stare ad un determinato margine, o comunque ci continuano a mettere in un determinato margine. La famosa frase, il personale è politico, il politico è personale. Io penso che in questo momento, rispetto a un discorso che, come può essere quello della depatologizzazione, ma anche in generale della liberazione della comunità, dei corpi, eccetera, eccetera, sia importante, cioè il partire da noi, l'iniziare a decostruire la propria identità proprio per non rimanere ancora nell'invisibilità di quel margine, non continuare a essere strumentalizzati a favore della creazione di altre minoranze, come poi vabbè, vedremo anche approfondite in altri workshop, e capire in qualche modo come il personale può diventare politico, come l'individuale può diventare collettivo e come il collettivo può diventare sociale, cioè rinnescare un processo di ricentramento in quel cerchio, no? Che dicevo prima. Se iniziamo realmente a mettere in discussione il concetto di identità, di binarismo, di dicotomia, di eterosessismo, in qualche modo poi facciamo anche un altro passo, che è quella di mettere in discussione la detenzione del potere, perché se comunque leggiamo il controllo e le forme di potere come basate appunto su una dicotomia di genere, per cui l'uomo sulla donna, il gay sulla lesbica, l'omosessuale sul transessuale e via dicendo, nel momento in cui noi stessi iniziamo a essere soggetti attivi dell'uso del nostro corpo, dei nostri pensieri, in qualche modo iniziamo anche a scardinarlo questo rapporto di potere, perché non c'è più la base, diciamo, dalla quale partire. Vado a concludere, sì. L'ultima battuta: spesso anche in questi mesi si è detto, cerchiamo di non percepirci più come vittime, no? Cioè non più in un processo di vittimizzazione proprio perché sto al margine, allora subisco, ma iniziamo a percepirci con un'identità forte, un'identità che riesce ad identificarsi, cioè, no, scusate il gioco di parole, non so se sono comprensibile, però se iniziamo a percepirci in una maniera diversa, lo iniziamo a fare in un contesto, in qualche modo il contesto deve cambiare, cioè nel senso facciamo parte di un sistema. Come il sistema influenza noi in qualche modo influenzeremo questo sistema. Se da soli non si può fare, iniziamo in due, se due non bastano, saremo tre. Nel senso, è una catena, cioè come l'esempio che si faceva stamattina rispetto all'AIDS agli anni 80, per cui prima il corpo veniva utilizzato come laboratorio di sperimentazione, di manifestazione, di eccentricità, adesso viene vista come una cosa che si chiude, okay? Di controllo, di cura. Iniziamo a far sì che quel processo non si involva più, ma si evolva in qualche maniera, e iniziamo anche a prendere i pezzi che in quel cerchio, in quel margine del cerchio ci stanno vicini. In questo senso per me sta la lotta alla depatologizzazione, cioè una richiesta specifica che io faccio su un piano di realtà per tutte le cose che diceva Federica, perché cioè deve essere, non può essere così, ma deve essere altrimenti. Ma l'impegno individuale, collettivo di tutti a far sì che questa cosa inizi un processo molto più collettivo e della comunità tutta.